işaret ettiriyoruz. Normal dönemlerin kitoras. Dali çomalı, üyü tondur deyiz. Sür tomalesine de yöbet tomales. Dali çomalı, üyü tondur deyiz. Dali çomalı, ne yöbet yedin, öyük. Loha, eşşirip yedin. Kureki. Gelemeci, bunu yedin gibi. Yomok idonma. Teya ne tartona, hani gitar edeyim bu yola. Teya ne nangirde ekipiriz, nöriyde bu, toba ez. Teya izan toba da beni, nangirde ekipiriz, nangirde ekipiriz, nangirde ekipiriz, toma, hani ciddi ki, hani şeyini, dağı ki, bu ekipiriz, ezen sonra.
Loso. Il Chandrakirti ha detto nel suo testo Madhyamagavatara, proprio nel sesto capitolo, gli errori oppure i difetti delle afflizioni mentali provengono dalla visione riguardo alla collezione transitoria. E qui, quando Chandrakirti dice, utilizza la parola errori o difetti, questo si riferiscono alle, diciamo, alle nostre, nostre diciamo, sofferenze quotidiane, cioè la sofferenza della nostra rinascita, vecchiaia, diciamo, di malattia, e finalmente diciamo al fine di quello della morte. E tutti questi difetti sono nati da questa visione errata riguardo alla collezione transitoria. E chi ha visto questo? Questo è stato visto dagli yogi che meditano. Gli yogi hanno visto questo. Quindi i yogi cosa hanno fatto loro? Una volta loro hanno visto che tutti questi problemi sorgono da lì, loro hanno visto proprio come si deve tagliare, come si deve eliminare tutto questo difetto, tutti questi difetti. La conclusione era che loro, gli yogi, hanno realizzato la mancanza di il non sé o la mancanza di sé, e tramite la realizzazione di non sé o della vacuità loro hanno distrutto o eliminato l'oggetto percepito dalla concezione di sé, se un sé che esiste inerentemente o intrinsecamente. E distruggendo questo oggetto percepito da questa concezione di sé, loro quindi sono riusciti a distruggere i nostri nemici interni, che sono quindi questi difetti mentali, le afflizioni mentali.
Tadı gibi tanzim var, popin yengo telata, tamir de bir şirama da o şeyin yengo yomari. Tamir de bir şirap diye, radyo dike o zikon sonra diye, tanzim yengo çıktı bu arı. Tanzim de yara ki sürüyle, tela teyini doçada, şey donla sopa, numa tam gibi ko, randı lan ki, kola bir seki beton geçiyor mare. Tela nga da şimdol çabuk yiyor beyni, şimdol gibi zala kontrol edin,
Ok. A volte quando utilizziamo la parola, la concezione di sé intrinseca, diciamo a volte abbiamo un po' di un attimo di pensiero, ma cosa vuol dire questo? No? C'è un blocco mentale. Questo è così, perché noi siamo ignoranti, no? Ok? E proprio questa concezione di sé intrinseca è un'ignoranza. Quindi dall'ignoranza nascono tutti questi difetti mentali, tutte le nostre sofferenze. Perciò quando un yogi o uno yogini riesce a distruggere quello radice, l'ignoranza, cioè la concezione di sé intrinseca, allora lui o lei, o gli yogini, hanno distrutto la radice di tutte le sofferenze. Quando la radice è tolta, tutti gli altri difetti mentali vengono tolti automaticamente. Non c'è bisogno di un sforzo extra. Proprio come quando un uomo o una donna intelligente che vuole eliminare un albero dal suo giardino, lui o lei saprebbe esattamente cosa fare. Per eliminare un albero dal giardino, se l'uomo comincia a togliere le foglie dalla rama, si dice rama, no? Le rame, o ramo, o qualche parte sopra o sotto, allora questo non è un granché, perché oggi tolgono, toglie, poi dopo qualche mese nascono di nuovo le ramo, i fiori, le foglie, eccetera, no? Quindi non è risolto il problema fondamentale, cioè togliere la radice dell'albero. Il giorno in cui l'uomo toglie la radice dell'albero, quindi lui o lei rimane in pace, perché si sa che togliendo l'albero dalla radice le foglie e le rame automaticamente si asciugano, si muoiono e diventano quindi automaticamente diventano non esistenti. Poi anche devo sottolineare che ogni volta quando noi parliamo di un sé o di non sé, bisogna essere molto chiaro che c'è un sé che esiste a livello convenzionale, c'è un sé relativo, c'è un sé che continua, che lavora, che viaggia, dalla vita passata a questa vita presente, che viaggia anche dalla vita presente a una vita futura. Esiste questo sé convenzionale che è anche la base in cui tutte le impronte del karma positive e negative sono depositate. E con questo lui o lei viaggiano senza interruzione. Però quello che non esiste è quello, quello non esiste è il sé afferrato dalla nostra mente sbagliata, dalla nostra concezione di sé intrinseca, che crede che c'è un sé o sempre nasce automaticamente nel nostro cuore, nel nostro condizione mentale, che si afferra un sé indipendente, un sé autonomo, un sé veramente che esiste dal suo lato. Quindi questo sé è quello che non esiste. Quindi la mancanza di una tale sé è chiamato quindi il non sé. Quindi bisogna realizzare questa mancanza di sé, tale come afferrato dalla nostra concezione errata. Se non è, se uno non elimina questa concezione, questa mente che si afferra al sé, allora quindi le sofferenze quindi continuano. Perché? Perché da quello grande afferrarsi al sé nascono quindi, quello proprio già è un'ignoranza, da lì nascono anche altri fattori mentali negativi, per esempio, soprattutto quello che noi chiamiamo attaccamento. Poi viene l'avversione, poi viene la gelosia, poi viene altre, eccetera, no? Quindi tutti questi difetti mentali o, afflizioni mentali nascono a causa di avere una tale afferrarsi forte, afferramento forte a una tale sé intrinseca. E quindi fin quando questo sé inerente, questa mente sbagliata non è tolta, i nostri problemi continueranno. Cioè, quindi noi vivremo sempre, o con le sofferenze della rinascita, vecchiaia, malattie e morte. Possiamo dire a questo stesso punto anche così, in un altro modo, no? Per esempio, il sé percepito dalla nostra concezione errata non esiste, solo questo. Un tale sé non esiste, perché un tale sé è come un sé indipendente, un sé che esiste dal suo proprio lato. E quindi a quella concezione o quella mente che crede o che percepisce un sé che esiste in questo modo è una mente sbagliata o è una coscienza erronea, è una coscienza sbagliata, anche torta, no, torta da mangiare, no? Torta è uguale o no, no? Penso che è diverso, no? È storta, forse è storta, sì. Quindi è una coscienza storta. Quindi questa coscienza, anche noi lo diciamo così, non ha un sostegno valido, perché è una coscienza sbagliata, visto che è una coscienza erronea, è un oggetto abbandonabile, cioè una cosa che si può abbandonare. Perché abbandonabile? Perché? La risposta è perché esiste una mente valida, un cognitore valido che realizza proprio il contrario di quello che questa coscienza ha afferrato. Quindi questo cognitore valido contraddittorio significa una realizzazione della mancanza di sé intrinseca. Questa realizzazione quindi è proprio a un modo di percepire nel modo completamente opposto. apposto al modo percepito dalla coscienza sbagliato, no? Quindi questo cognitore valido che è la realizzazione ha un sostegno valido, anche questo è già un antidoto contro quella concezione di sé intrinseca. Quindi quando c'è un cognitore valido che è antidoto, quando esiste un tale mente, quindi quello afferramento di sé o a sé viene quindi eliminato di un modo sicuro. Quindi ricordo a questo punto sempre questo maestro Chandrakirti nel suo testo Madhyamika Avatara dice così. Il Buddha Bhagavan ha insegnato il non sé per liberare gli esseri senzienti dalla loro sofferenza. Detto questo, Chandrakirti successivamente dice quanti tipi di non sé esistono. Quindi dopo dice, il testo continua dicendo ci sono due tipi di non sé, due tipi di mancanza di sé. Il non sé di una persona, primo. E secondo il nosse di un fenomeno, di fenomeno. Quindi questi due nosse sono differenziati nei termini della base della vacuità. Ok? Questo è un punto importante. Invece la concezione di sé riguardo queste due la concezione di sé intrinseca di una persona, concezione di un sé intrinseca di un fenomeno, queste due concezioni sono differenziate nei termini dell'oggetto di osservazione, oggetto di osservazione. Invece, l'afferramento, questa parola va bene, l'afferramento, afferrarsi. Ok. Quindi questo afferrarsi a queste due sé intrinseca nei termini di sutilità e grossolano non c'è differenza. però questo sto parlando dal punto di vista Parsangigo, ok? Nella scuola Parsangigo questo due afferrarsi sul sé di fenomeno, sul sé di persona sono diciamo uguali nella sottilezza, diciamo sottili a livello sottile uguali e anche a livello grossolano uguale. Non è che uno sia più sottile, uno sia più grossolano, non è così. Ok. Ok. Allora, dopo questo, devo adesso fare uno schema del ragionamento per stabilire. Cosa stabilire è proprio una parola inglese, no? Però forse in italiano molti si lamentano, no, questo non va bene, stabilire non va bene, stabilimento non va bene. Quando al fine io penso così, se stabilire non va bene, meglio giustificare o, diciamo, affermare, no? Queste due sono soluzioni, no? Quindi, per giustificare o per diciamo, affermare che il sé non esiste intrinsecamente, ci sono cinque ragionamenti. Questi cinque ragionamenti, ognuno ha il suo compito o ognuno ha il suo, diciamo, funzionamento. La prima logica o ragionamento è per analizzare l'entità di un fenomeno o di un oggetto, ok? Questo è uno. Secondo ragionamento o logica è per analizzare, diciamo, la causa di un oggetto. Terza, che ha una funzione di analizzare il risultato. Terza. Quarta, una logica che analizza o per analizzare entrambi causa e effetto insieme. Questo è il quarto, ok? Invece quinto è una logica che rappresenta come un re per tutti questi quattro ragionamenti piccoli. Per cui, diciamo, quelli primo, secondo, terzo, quarto sono come piccolo, no? Invece questo quinto è considerato come re. Quindi non è, diciamo, non ha un proprio specifico funzionamento, però è come lui rimane come re del ragionamento, ok? Quindi questi sono i cinque ragionamenti per stabilire il non sé o per giustificare che non esiste un sé intrinseco. Ok. Ok.
Ok.
Ore. Ok. Adesso entriamo in ognuno di questi cinque ragionamenti, ok? Quindi prima, la prima logica che per analizzare l'entità o la natura, alla sua volta ci sono tre divisioni. Questo nel buddismo è molto importante, no? Prima una divisione, poi suddivisione, eccetera, eccetera, no? Per capire meglio, ok? Quindi questo prima ha tre. Il primo del tre è chiamato la logica di un esistenza. Aspetta un momento. La logica di un verità, diciamo. Veritiero uno e veritiero multiplice, sì, veritiero multiplice e veritiero singolo, uno, diciamo così. Questo è solo il concetto generale, ok? E invece quando noi facciamo sillogismo, per illustrare più chiaro, si dice così. Il germoglio come soggetto, virgola. Non esiste veramente predicato. E finalmente la logica dice perché? Perché non esiste né come un veritiero uno, né come veritiero multiplice. Questo veritiero multiplice, vedete uno, va bene, Stefano? Hai qualche suggerimento?
Molteplice. Sì. Né uno, né come uno, né
come uno. Ok, né come uno, né come multiplice, ok? No, così, per esempio...
Unica o molteplice, però...
No, è così. Se qualcosa esistesse come un'esistenza veritiera, questa esistenza veritiera potrebbe essere solo due soluzioni. O come un'esistenza veritiera singola, o un'esistenza veritiera multiplice. Quindi, come germoglio, né esiste, né come esistenza veritiera uno, né come esistenza veritiera multiplice, allora non esiste veramente. Questo è la logica. Poi dopo viene più spiegazione. Ma... tre divisioni, ok. Il secondo è la logica di quintuplo, diciamo doppio, triplo e quadruplo e quintuplo. Okay, quindi cinque ragioni, ok? Cinque logica. La seconda è la logica che ha cinque rami o cinque aspetti, ok? E terza logica è chiamato questo settipluce, come ha detto Stefano la volta scorsa, no? Settipluce, no? Settuplice, ok? Settipluce, sette ragioni, ok? Tanto di namada namde tanga tanga di ma sondi gya gya tsare ani te tangbo de nanda di chidure ta di ko tsare
ta tangbo to chure da khasa chu chi is ani de bol ne de de bol chu bi chi de ne de bol chu bi to ma ni chi res
okay
chi ta to de se de de bol yo na ya me na de bol
Ok.
Quando
Ok. Allora, forse letteralmente qui, per essere più preciso a livello parole, la prima logica è chiamata la logica che si separa di, no, la logica che è libero di non essere né come uno esistente veritiera né come esistente veritiera molteplice. Questa è la prima, no? Diciamo così. Il ragionamento libero di essere uno e molteplice, solamente questo. Uno e molteplice significa esistente veritiera, ok? Questo è solo il concetto generale, come qui è la divisione. Adesso cambiamo il sillogismo diversamente, ok? Sempre della stessa formula, però cambiamo il soggetto adesso. Per esempio, la persona come soggetto, virgola, per fare un sillogismo, cambiamo come sempre come scuola, no? Persona come soggetto, virgola. Poi nel predicato non esiste veramente, predicato, ok, virgola. Poi viene la logica, la terza parte dicendo perché la persona non esiste né come un'esistenza veritiera, sì, né come un'esistenza veritiera singola, né come un'esistenza veritiera molteplice. Quindi, questo significa se un oggetto, in questo caso è una persona, no? Se la persona non è né un'esistenza veritiera singola, né un'esistenza veritiera molteplice, allora cosa rimane qui? Niente significa la persona non è un'esistenza veritiera, non esiste veramente. È molto semplice, penso. Sembra molto complicato, però in sostanza è solo due o tre parole, no? Ok. Okay. Dopo questo sillogismo, adesso parliamo di questo primo ragionamento che ha un segno, che ha due aspetti, no? Avete visto, no? Se voi siete stati attenti, avete visto, avete capito, se no, no. Allora, nel primo sillogismo, quando abbiamo detto perché la persona non esiste né come un esistente veritiero uno, né come esistenza veritiera molteplice, allora ci sono qui due parti. Questo è diciamo, la schema, diciamo, outline o schema, diciamo, titolo generale, ok? Adesso, che si dice, bisogna adesso giustificare la prima parte. Solo dire, la persona non è un esistente per, diciamo, non è esistente per il singolo, solo dire così, diciamo, ok, è fatto e detto, no? Però bisogna fare un po' di ragionamento perché, di nuovo un altro perché, no? Quindi, la persona non è un esistente per il singolo o uno, perché la persona è con particelle. La persona è con parte, con, la persona possiede della parte. Perché se la persona fosse un esistente veritiero uno, un esistente veritiero singolo, sarebbe veramente tutto capovolto, no? Cioè non sarebbe possibile di avere parte, non sarebbe possibile di avere, diciamo, solo singolo, solo indipendente, quindi non ha niente da, diciamo, da vedere intorno. E invece una persona ha molte parti, particelle, parte, diciamo, divisione, eccetera, però questo mostra che la persona non può essere un'esistenza veritiera singola. E non è singola perché possiede delle parti, solamente questo. Adesso entriamo nella seconda parte del ragionamento, ok? Il secondo aspetto è per giustificare che la persona non è esistente veritiera moltiplice. Qui già avendo fatto la prima spiegazione, questa seconda parte diventa più semplice, no? Allora, la persona non è un esistente veritiero moltiplice perché non esiste una persona come esistente veritiero uno. Perché per poter avere un esistente veritiero moltiplice bisogna avere uno esistente veritiero uno, no? Perché multiplo significa uno, poi due, poi tre, poi dopo viene quel multiplo, no? Se non c'è uno, un esistente veritiero, come potremmo avere esistente veritiero parecchi, due, tre, quattro? Impossibile. È così semplice. Terica.
Devo chiudere,
No, alle ni zu rota. Okay. Chik da tadi ni che. So ni che. Çok alle lasu lasu. Ore. 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 Çoresu. Çok. Alle lasu. Okay. Allora, qui adesso abbiamo ci rimangono due divisioni, ok? Il secondo del primo e il terzo del primo, ok? Il secondo del primo è ragionamento che ha cinque aspetti o cinque analisi, ok? Invece il terzo è quello di quello che ha sette analisi, ok? Adesso qui, in teoria, si dovrebbe parlare prima il secondo, poi il terzo, in teoria, no? Però adesso qui saltiamo, per motivo successivo, saltiamo al terzo. E poi torniamo indietro al secondo per un motivo molto semplice, ok? È come dire, ti do un'informazione più, così le cose diventano facili, ok? Quindi, il terzo è quello che possiede o quello che ha sette aspetti. Quindi sette aspetti sono qui come seguente. Allora, di nuovo facciamo un sillogismo, no? Con il sillogismo le cose diventano molto chiaro. Allora, No, è solo un sillogismo. Poi la parte del segno comprende tutti i sette aspetti, molto semplice, più semplice di quel primo, ok? Allora, la persona come soggetto, virgola, non esiste veramente predicato. Poi viene il segno che dice perché non è trovato quando viene cercato tramite sette analisi. Finito. Adesso vediamo quali sono queste sette analisi, ok? Il primo è la persona non è aggregato. E la persona non è aggregata. Aggregati, sì. Per esempio, noi non siamo i nostri aggregati, ok? Questo è il primo analisi, ok? E così. Non c'è molto da stupire, ok? Ok. Primo è il fatto che la persona non sia aggregata, ok? Uno. Secondo è la persona non è un esistente veritiero con i suoi aggregati. Diciamo, noi dipendiamo dai nostri aggregati, no? Quindi la persona non è esistente per uno con aggregati. No, questo è il secondo. Allora, il primo è, non sono, la persona non è aggregato, secondo è, non è un esercente veritiero uno, ok? Sì, non è un esercente veritiero uno con gli aggregati. La persona è una persona, poi lui ha i suoi aggregati, no? Quindi la persona non è, uno con i suoi aggregati.
Ah,
sì,
eh? È il primo.
No, questo è il secondo. Forse viene dopo chiarimento, forse, per il momento è così. Il terzo è, la persona non è, non è diverso, o no, diciamo non è esattamente veritiero separato dai suoi aggregati. Questo è il terzo, ok? Adesso vediamo il quarto e il quinto. Quarto e quinto è così. Il quarto questo, la persona non è intrinsecamente dipendente con i suoi aggregati, o sui suoi aggregati, questo quarto. Diciamo, la persona non dipende veramente sui suoi aggregati, questo quarto. Quinto, nello stesso modo, gli aggregati non dipendono intrinsecamente alla sé, diciamo uno con capo, uno con come dipendente, no? Diciamo né, diciamo la sì, diciamo uno da persona con aggregati con persona, ok? Solo come donna e uomo non dipende dalla donna non dipende con l'uomo, qualcosa così, però nel modo intrinsecamente, ok? Solo questo quarto quinto. Quinto è, a questo punto ripetiamo di nuovo, quarto è, gli aggregati non dipendono veramente con i suoi aggregati, quarto, quinto è, i suoi aggregati non dipendono dalle persone intrinsecamente, ok, questo è il quinto. Adesso il sesto, ok, il sesto è, la persona non è trovato come la collezione dei suoi aggregati, ok? Perché ci sono cinque aggregati, quindi la persona non è trovato la collezione insieme degli aggregati, non è trovato, non è visto, non è trovato come una persona, ok? Questo è uno. Adesso settimo ultimo, ok? Allora, settimo ultimo questo. La persona non esiste veramente perché finalmente il settimo è perché anche la sagoma della aggregati non è la persona. La sagoma, giusto? Sagoma?
La
figura. La forma, perché se uno dice forma, torniamo al primo aggregato, quindi qui bisogna comprendere tutto, bisogna comprendere la figura, ok? Ok, la figura. Quindi la persona non è neanche l'insieme quello sesto. Qui settimo deve essere proprio la figura. Perché abbiamo, se c'è una collezione di un aggregato, ci deve essere anche una forma, no? un tipo di figura, immagine, no? Questo sagoma non è persona, quindi questo è il settimo, è l'ultimo, ok? Detto questo, adesso torniamo indietro al secondo del primo, ok? Quello ragionamento che ha cinque aspetti, quindi questo sicuramente voi avete già dovinato. Se toglie gli ultimi due, sesto e settimo, quindi siamo a posto. Così abbiamo il secondo ragionamento che ha cinque analisi, ok? Adesso detto questo, che si dice, questo secondo aspetto del ragionamento è un argomento insegnato da Nagarjuna nel suo testo Saggezza fondamentale, la saggezza radice, ok? Quello è l'origine, ok, di testo. E invece l'argomento di settimo luce, o diciamo sette analisi, è un argomento insegnato da Chandrakirti nel suo grande commentario sul saggezza radice, cioè saggezza fondamentale di Nagarjuna, no? Quindi Chandrakirti ha aggiunto due extra come regalo. Ok. Ok. Allora, questo adesso cerchiamo di un po' chiarire il materiale qui meglio, no? In altre parole, è come dire così. Noi parliamo di un sé, affermiamo che esiste un sé, però un sé intrinseco non esiste. Poi dopo noi cerchiamo di trovare dov'è questo sé intrinseco. A questo punto quindi viene tutti questi sette analisi qui. Gli aggregati non sono sé, già eliminato. Non sono in sé. E poi se la persona esiste veramente, dove cosa sé? Intrinsecamente uno con cinque aggregati? No, non può essere. Così togliamo il secondo analisi. Allora, se esiste come separato dalle sue aggregati, come terzo analisi, quindi no, non è possibile. Togliamo questo anche terzo. Poi viene il quarto, quinto. Se la persona esistesse veramente, è sostenuto dai suoi aggregati, no, diciamo a livello intrinseca, sostenuto intrinsecamente dai suoi aggregati, no. Poi successivamente si dice così: anche gli aggregati non sono sostegno intrinseco della persona, cioè persona come sostenuto, dipendente, aggregati come sostegno, come capo, no? Diciamo così, in qualche modo, no? Uno è dipendente, uno è la dipendenza, no? Diciamo forse è meglio dire così, sostegno e sostenuto, come casa e la persona che vive dentro. La casa è sostegno e le persone che vive dentro sono sostenuto. Quindi la persona non è sostenuto intrinsecamente, e nello stesso modo la, la casa o gli aggregati non sono sostegno, non è sostegno intrinseco. Così chiudiamo questo quarto e quinto. E alla fine arriviamo al sesto, che è sesto così. La persona non esiste veramente perché la persona non è non è anche la mera collezione dei cinque aggregati. Perché sai, a volte la gente dice, ah, la persona esiste perché c'è la collezione dei cinque aggregati. Ah, questa persona, no? Quindi invece qui dice, neanche questo cinque aggregati, neanche questa mera collezione dei cinque aggregati non è una persona, intrinsecamente. Poi alla fine abbiamo il settimo che dice, la persona non esiste veramente perché anche la forma, diciamo, la sagoma dei aggregati, anche questo non è una persona. Quindi, cercando la persona veritiera, uno dopo l'altro, questi sette passi, uno dopo l'altro, diciamo, la persona veritiera non è trovato. Però, la persona convenzionale esiste. Perché questo sette analisi è una cosa, è un modo di verificazione elaborato, no? Di solito, molto semplice, la persona esiste come? La persona esiste come una mera designazione, finito. Molto semplice, no? Invece, quando uno entra in dettaglio, come uno esiste in quello modo, allora viene tutti questi sette aspetti, no? Questo no, questo no, quello no, eccetera, eccetera. Così uno è più sicuro. Poi dovete sapere che l'argomento di mancanza di sé oppure il non sé è un argomento abbastanza elaborato nei canoni di insegnamenti di Dharma abbastanza abbondante, no? Questo canone non so se esiste come noi, esiste questo la cesta, quello cesto di la cesta dove si mette diversi argomenti dentro, come si chiama? La raccolta di quello, sai, quello che contiene questo abidharma, quello che contiene questo, quello cesto, si chiama questo cesto o no? Canestro. Quindi nel canestro di Dharma Mahayana l'argomento di non sé è veramente spiegato con molti ragionamenti in un modo infinito. Quando questo stesso argomento è spiegato nel canestro di Hinayana, è spiegato però nel modo più breve possibile. E così è finito lì. Non si elabora troppo, no? Perché sennò la gente perde la testa. Allora qui la conclusione è questa, quando noi cerchiamo il sé, dove questo sé è sotto, sopra, aggregati nell'angolo, non so, qualche parte, no? Quindi alla fine qui non è, non è trovato né nella collezione, né nella sagoma, né nel separato, né come sostegno, né come sostenuto, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine uno dice, allora a questo punto il sé non esiste. Uno arriva a questo punto, no? Quindi nel nostro, come si chiama questo, il sistema, sì, sistema di noi come affermazione corretta e sarebbe quindi la persona esiste. Come? La persona esiste soltanto come una mera etichetta designato dal potere del nome. Dal potere del nome, bene detto, dal potere del nome, perché il nome, questo dare un nome, c'è un potere, grande potere, no? Il nome dice, il nome è nominato, quindi da questa nominazione e designazione esiste. Quindi la persona alla fine esiste solo come un mero nome o mera designazione designato da un individuo, da una concezione o da una persona, solo questo. Una pausa di 10 minuti, ok? Come ieri.